In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. C'è una pagina bella e significativa dell'Antico Testamento che possiamo rivisitare per comprendere il brano odierno del Vangelo. Si tratta della narrazione della consacrazione di Davide come re su Israele. Dopo che Saul, il primo re, è stato rifiutato dal Signore, Samuele parte con il corno pieno d'olio e va a Betlemme, inviato dal Signore. La voce di Dio lo guida, anche se nel cuore il profeta, il giudice di Israele, ha paura che la cosa venga risaputa da Saul. Va tremante nella casa di Esse e con una scusa, quella di offrire un sacrificio per il Signore, passa in rassegna tutti i figli. E man mano che quei giovani belli, forti, prestanti sfilano davanti a lui, la voce del Signore incalza. Lui vorrebbe scegliere quello più forte, quello più abile, quello più bello, ma la voce del Signore invece gli dona un criterio diverso di scelta, al punto tale che verrà richiamato il figlio più piccolo di Esse, che in campagna dietro al gregge viene con i capelli rossi fulvio, e su lui cade la scelta del Signore. Il criterio che viene donato a Samuele interessa tutti quanti noi, perché nel cuore il giudice di Israele sente questa voce. Dio non guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. Ed è questa, carissimi fratelli e sorelle, la chiave per la comprensione della pagina odierna del Vangelo. Ci troviamo a Gerusalemme. Gesù ha fatto il suo ingresso solenne nella città santa, lì dove porterà a compimento il mistero della sua morte e della sua risurrezione, quella volontà del Padre che coincide con la salvezza di tutti quanti gli uomini, perché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la vita eterna. E a Gerusalemme Gesù si intrattiene ora con gli scribi, con i farisei, con i sadducei, con gli erodiani, con tutti coloro che cercheranno successivamente di farlo cadere e di metterlo a morte dopo che lui è entrato glorioso nella città di Davide, nella Gerusalemme che è segno della grandezza del popolo di Israele e della fedeltà all'alleanza che si manifesta nel culto del Tempio. Gesù si intrattiene lì, Gesù resta lì, Gesù parla con coloro che desiderano ascoltare la sua parola e al tempo stesso destabilizzare la sua autorità, vedere come il suo insegnamento non è secondo la tradizione data da Dio ai padri. Nel brano del Vangelo di oggi noi possiamo vedere due parti. La prima parte, collegandola alla parola di Dio a Samuele, è l'esemplificazione di quanto il Signore dice: l'uomo guarda l'apparenza. La seconda parte del Vangelo, che riguarda quella povera vedova che getta tutto quello che ha nel tempio per i poveri, rappresenta l'esemplificazione della parola del Signore: Dio guarda invece il cuore. Indirettamente la liturgia della Chiesa di oggi ci sta dicendo: tu dove sei? Guardi l'apparenza oppure riesci ad andare in profondità con lo sguardo che Cristo riesce ad avere sulla realtà degli uomini, così da giungere al cuore, al senso più profondo, ai sentimenti più autentici, agli affetti più veri dell'animo nostro? Lasciamoci guidare dalla parola di Cristo, da quanto il narratore ci affida, così da compiere anche noi lo stesso passaggio di Samuele e di comprendere che l'apparenza ci inganna. Soltanto se giungiamo al cuore e se permettiamo a Cristo Signore di giungere nelle profondità del nostro cuore, noi sperimenteremo la grazia, la salvezza, la misericordia e la pace. Perché noi possiamo anche vivere con superficialità la nostra fede, ma se Cristo non giunge al cuore, non riceveremo la pace, non sperimenteremo la salvezza, non godremo della sua benevolenza e della grazia della misericordia sua che ci trasforma in profondità. Nella prima parte del Vangelo, l'abbiamo ascoltato, Gesù ci presenta l'identikit dell'uomo formale, dell'uomo apparentemente religioso. San Giacomo lo dirà successivamente: se un uomo crede di essere religioso ma non frena la lingua, si inganna. O anche l'evangelista Matteo, nel grande discorso della montagna, ci presenta le tre opere che scandiscono la vita cristiana e che noi prendiamo come modello, come carta magna nel cammino quaresimale, ovvero il digiuno, la preghiera e la carità. Matteo mette sulle labbra di Gesù proprio la critica aspra nei riguardi del formalismo, perché il cuore possa ricercare il Signore. Quando pregate non siate simili agli ipocriti che stanno in piedi nelle piazze, cercano di farsi vedere dalla gente. O quando digiunate non siate simili a loro che si fanno vedere con aria mesta. Quando digiuni invece tu profumiti la testa, lavati il capo, perché gli altri non vedano che tu digiuni e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Così quando preghi, entra nella tua camera, chiuda la porta, prega il Padre tuo nel segreto e il Padre che vede nel segreto ti ricompenserà. Noi abbiamo qui invece l'ostentazione. Guardatevi dagli scribi, amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Ecco la formalità, l'incapacità di avere relazioni sincere, il desiderio di essere sempre al di sopra degli altri, di essere considerati più importanti, di meritare l'onore degli altri, di elevarsi sulla massa, di essere considerati qualcuno. Ma questa, potremmo dire, è la formalità, sì, che fa male, ma fa male soprattutto a chi la attua. Chi la riceve invece, chi la vede, può essere certamente scosso, ma nulla di più. Può far orrore questo formalismo che c'è anche tante volte tra noi, tra i figli della Chiesa, ma è una formalità che non produce cattiveria, ma che certamente non crea comunione con Dio e tra noi. Ma c'è un'altra formalità che ancora potremmo dire più pericolosa, un formalismo ancora più profondo e mortifero. Essi divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Ecco la spaccatura del formalismo. Cioè, mi faccio vedere in un modo, cerco di costruire la maschera, di preservare la faccia, ma io divoro le vedove, mi approfitto di loro, prendo ciò che bisognerebbe dare ai poveri, agli orfani, a coloro che nella società di Israele erano i prediletti da Dio: l'orfano, la vedova e lo straniero. Non è un caso che il Signore, nel dare le prescrizioni per il raccolto, aveva detto ai figli di Israele di lasciare sempre qualcosa nel campo. Quando tu raccogli le olive, non raccogliere tutto e non passare successivamente a prendere quello che ti sei dimenticato. È per l'orfano, per la vedova e per lo straniero. Così quando raccogli l'uva, non tornare indietro a prendere quello che ti sei scordato. È per lo straniero, è per l'orfano, per la vedova. Le categorie che Dio ama, ma che vengono invece angariati dagli scribi che da una parte pregano a lungo, ma dall'altra parte si approfittano dei deboli. Questa è la religiosità che grida vendetta al cospetto di Dio. Questa è la nostra fede che non costruisce comunione. E le nostre parole, quando le nostre mani sono macchiate di ingiustizia, di cattiveria e del sangue dei poveri, non viene accolta davanti a Dio. Essi riceveranno una condanna più severa. Perché? Perché conoscono la legge, perché frequentano il tempio, perché leggono la scrittura, perché si credono dei maestri, dei professionisti del sacro. Questo può accadere anche tra noi, carissimi fratelli e sorelle. Credere di essere migliori degli altri, magari perché apparteniamo a un'associazione, perché andiamo in chiesa, perché ci preoccupiamo di alcune attività della nostra comunità. Credere di essere superiori agli altri è una malattia che ci conduce alla morte spirituale, perché quando nel nostro cuore c'è soltanto l'orgoglio, c'è la superbia, c'è la presunzione, ma rivestita della facciata di religiosità, noi non stiamo camminando sulla strada del bene, ma stiamo pian piano percorrendo quella strada che la stricata di formalismo ci conduce soltanto all'inferno. Ed è qui, carissimi, che dobbiamo fare entrare Dio. È Lui solo che con la sua mano ci può ricreare, ci può purificare, ci può far comprendere che l'asse della nostra vita va cambiata, la mentalità nostra va mutata, il nostro atteggiamento non è secondo gli autentici discepoli del Salvatore. Quando ci rendiamo conto che la formalità ci divora, l'ingiustizia e l'incoerenza scandisce i nostri gesti, quando ci accorgiamo che la nostra preghiera non costruisce carità, non semina benevolenza, non ci spinge al servizio, quando quello che crediamo, il nostro rapporto con Dio, non apre le mani alla condivisione, ma ci porta invece a strumentalizzare gli altri, portati unicamente dal nostro egoismo, quando capita questo, dobbiamo domandare al Signore la purificazione del cuore, perché si realizzi quello che Lui ha promesso per mezzo del profeta Ezechiele: Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Abbiamo bisogno di questo travaso di misericordia, dal cuore di Cristo al nostro cuore. Abbiamo bisogno di sradicare il formalismo, di gettare le maschere del perbenismo, di presentarci a Dio con le mani vuote, sì, ma con il cuore umile e contrito, per un cammino di fede che tante volte non è secondo la volontà del Signore. Purificami, o Dio, da ogni pensiero malvagio, metti nel mio cuore la ricerca sincera della tua volontà. Sradica da me il desiderio di fermarmi all'apparenza e di dare agli altri un'immagine di me che non è quella autentica. Allontana da me il desiderio di nutrire nel cuore dei fratelli un sentimento di superiorità nostro nei loro riguardi e donaci la grazia di camminare nell'umiltà, secondo il modello offertoci dal tuo Figlio, il Signore Gesù Cristo, che si definisce mite ed umile di cuore, il cui cuore è il porto sicuro di ogni nostra navigazione tempestosa. Nella seconda parte del Vangelo possiamo dire abbiamo la costruzione dell'identità cristiana. Se l'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. E lo sguardo di Gesù va proprio al cuore, lo abbiamo ascoltato. Gesù si siede, è nel Tempio, di fronte al tesoro. Sappiamo bene come le offerte servivano non soltanto per il culto, per la manutenzione del Tempio, ma anche soprattutto per i poveri. Coloro che avevano bisogno potevano ricorrere al Tempio e ricevere quella carità che era necessaria alla loro vita. Così come nella primitiva comunità di Gerusalemme, così come ancora oggi nella Chiesa. I poveri sono la nostra ricchezza. I poveri sono il segno della presenza di Gesù. I poveri li avete sempre con voi, ci dice il Maestro. Ora, che cosa succede? Succede che Gesù guarda quella scena, così come Gesù guarda tutti quanti noi. Ci guarda quando veniamo in chiesa, ci guarda quando noi siamo a casa, ci guarda nelle attività che portiamo avanti, ci guarda nelle parole e nelle testimonianze che doniamo ai fratelli. Ma questo non ci deve portare alla paura, perché Dio guardandoci non ci giudica, non sta con l'indice puntato. Dio ti accompagna, Dio ti custodisce, Dio veglia su di te come la pupilla del suo occhio. Dio ti mantiene nella sua mano, Dio ti custodisce nel suo palmo, Dio veglierà su di te quando esci e quando entri, da ora e per sempre, dice il salmista. Dal momento che noi, come il popolo di Israele, siamo portati su ali d'aquile, siamo protetti all'ombra delle mani del Signore. Ed è importante questo sguardo di Gesù che ci segue. Dobbiamo avvertire lo sguardo di Gesù su di noi. Signore, tu mi guardi. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Ti sono note tutte le mie vie, dice il salmista. È lo sguardo di Gesù che ama, è lo sguardo di Cristo che ammonisce, è lo sguardo del Salvatore che ci custodisce, è lo sguardo del Maestro che ci insegna, è lo sguardo dell'amico che ci ama, è l'occhio del compagno che ci segue, è l'occhio del Signore che ci salva dal male. Ecco perché non dobbiamo avere paura. Se dovessi camminare in una valle oscura, io non temo alcun male, perché tu sei con me. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò terrore? Essere cristiano significa vivere in questa dinamica di amore misericordioso che Dio vive per noi. Essere cristiani vuol dire lasciarsi proteggere da Dio, custodire, accompagnare, benedire, preservare, salvare dal mistero del male. Dio guarda ciò che avviene nel Tempio e soprattutto lo sguardo suo è rivolto a coloro che, lo abbiamo ascoltato, gettano monete nel tesoro del Tempio. Gesù non dice assolutamente nulla, guarda soltanto, così come guarda la nostra vita. E immaginandoci la scena possiamo pensare al tintinnio delle monete gettate nel tesoro, che destano la curiosità e l'ammirazione degli altri, soprattutto quando i ricchi, dice Gesù, ne gettano molte, perché vogliono farsi vedere, ostentano la loro ricchezza e la loro generosità, quando noi invece sappiamo che quando fai la carità non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché l'elemosina resti segreta e perché non diventi un motivo di vanto davanti agli altri e soprattutto perché tu non ti possa sentire superiore agli altri, perché noi siamo tutti figli, figli dell'unico Padre che fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi e fa cadere la pioggia sui giusti e sugli ingiusti. Gesù guarda, Gesù ascolta, Gesù scruta, Gesù giudica. Ma, afferma l'Evangelista, venuta una vedova, povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. C'è questa scena, ma poi si presenta questa vedova che mette in dubbio, in discussione tutta quanta la scena. Cioè, potremmo dire, un grande divario tra la ricchezza, molti ricchi, e la povertà, venuta una vedova povera. Gesù sta dicendo, c'è una ricchezza apparente, che è povertà, povertà di umanità, e c'è una ricchezza di interiorità, che è la capacità, pur nella mancanza di mezzi umani, di far venire fuori il bene, il bello, il giusto, il vero, il santo. E Gesù guarda quella vedova, il Signore guarda il cuore. Sente che non c'è rumore quando getta quei pochi spiccioli, quando compie quel gesto nel segreto, nel nascondimento, nell'umiltà, senza essere guardata, perché è una persona che non richiama l'attenzione. Eppure Dio la vede, Dio la custodisce, Dio la sta amando. Carissimi fratelli e sorelle, da che parte ci troviamo noi? Ci troviamo dalla parte della vedova che sperimenta questa povertà del cuore, questo animo traboccante di cura nei riguardi di coloro che sono in difficoltà. Nel suo cuore non c'è desiderio di accaparrarsi qualcosa, di pensare a sé. Anzi, getta nel tesoro quello che ha. Ma perché? Perché si fida di Dio. Il problema, carissimi fratelli e sorelle, di mettere da parte ricchezze, di non preoccuparci degli altri, di assicurarci una vecchiaia tranquilla, di conservare una soddisfacente salute, deriva dal fatto che noi non ci fidiamo di Dio, non ci mettiamo nelle mani della provvidenza, crediamo che tutto dipenda da noi, non permettiamo a Dio di entrare nella nostra vita e di illuminarla con la potenza del suo amore misericordioso. Noi ci organizziamo, noi facciamo, noi conserviamo, noi quando succedono delle cose immediatamente tremiamo, perché non c'è l'abbandono, perché non c'è la fede, perché magari possono crescere i nostri proventi, Ma tante volte il nostro cuore non cresce nell'amore sincero, nella fede, nella fiducia, nell'abbandono in Dio. Beata invece è questa vedova che crede, che si abbandona, che si mette nelle mani di Dio, che considera il Signore come il grande elemosiniere che apre la mano e sazia la fame di ogni vivente, che nutre una relazione profonda con Dio di cui si fida, nelle cui mani si affida, nel cui cuore confida. Questo è quello che fa la vedova. Si sente protetta da Dio, si sente amata da Dio, da Lui custodita, dalle sue mani preservata, dal suo occhio guidata. Gesù chiama i suoi discepoli e inizia a parlare loro. Lo abbiamo ascoltato. Questa vedova, così povera, ha gettata nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Carissimi fratelli e sorelle, l'insegnamento di Gesù qui è molto semplice. Noi siamo chiamati a seguire Gesù non nel donare delle cose, ma nel donare noi stessi agli altri. Ed è questo l'aspetto più difficile della vita cristiana. La vedova diventa l'anticipazione della dinamica della croce di Cristo. Infatti, sulla croce Gesù donerà tutto a noi. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Gesù sulla croce dona tutto. È la dinamica della totalità. È la dinamica dell'amore che diventa dono e che genera questa povertà arricchente nei riguardi di tutti quanti noi uomini. Gesù guarda questa vedova nella sua miseria, nella sua povertà. Gesù va in profondità nella sua vita. È povera ed è misera, non ha nulla e dona tutto quello che ha. I ricchi hanno dato il superfluo, ciò che non gli interessa per vivere, ciò che è in abbondanza. Non hanno dato parte di loro, non hanno offerto se stessi. Carissimi fratelli e sorelle, noi possiamo vivere anche le relazioni familiari, lavorative, anche il nostro rapporto con Dio, donando delle cose a Dio, donando del tempo a Dio, donando delle attività al Signore. Lui non sa che farsene. Bello il tempo, significative le iniziative, incisivo il nostro impegno, ma Dio vuole te, desidera la tua vita, il tuo cuore, la tua mente, le tue energie. Fin quando non doneremo a tutto noi stessi, tutto noi stessi a Dio, il nostro cammino di fede non sarà autentico. Certamente dobbiamo donare con gradualità al Signore quello che siamo, ma dobbiamo mettere in conto che amor con amor si paga e dinanzi a Cristo, che offre la sua vita per noi, siamo chiamati a donare la nostra vita ai fratelli nella forza dello Spirito Santo, perché il grande artefice del dono della vita è lo Spirito Santo nel cuore di Cristo, così come anche nel nostro cuore. Chiediamo alla Vergine Santa, alla nostra Madre e Regina, il dono della generosità che nasce dalla consapevolezza di quello che abbiamo. Abbiamo tanti doni che possiamo condividere. Noi stessi siamo un dono nei riguardi dei nostri fratelli, da concedere e da offrire. Maria, lei che ha fatto della sua vita un dono a Dio e ai fratelli, a Giuseppe e a Elisabetta, al suo stesso figlio e a coloro che ha accolto come figli nel mistero della croce di Gesù, lei ci guidi, lei che ha vissuto la carità ardente, la carità concreta, ci guidi a fare della nostra vita un dono, a vincere ogni tentazione di formalismo per far posto in noi allo Spirito Santo che fa nuove tutte quante le cose. Il Signore ci doni la grazia e la forza di ricordare sempre la voce che ha ascoltato Samuele. L'uomo guarda l'apparenza, Dio guarda il cuore. Il cuore di Cristo sia il modello della gratuità dell'amore e del dono incondizionato di quello che siamo, arsi dal fuoco vivo dello Spirito Santo.
Amen.